Sì, oggi tra l'altro vi parlerò dell'importanza del seguire un buon esempio e spero che, mi dispiace dirlo, ma non seguiate il mio cattivo esempio di fede, perché io avevo detto settimana scorsa ad Alex, metti meno sedie questa domenica, così la gente si siede un po' più avanti, visto che le ultime domeniche c'era un po' poca gente e oggi neanche a farla apposta siete di più. Quindi bellissimo vedere la sala così piena, quindi Alex avevi ragione tu di mettere più sedie. La prossima volta ti lascio fare, non ascoltare più i miei consigli. Eh sì, come sapete stiamo affrontando il tema dell'anno, pronti per il ritorno del re. Abbiamo anche questa decorazione che ci ricorda il tema, pronti per il ritorno del re, perché sappiamo che il nostro re sta per tornare e che tornerà anche, e noi vogliamo essere pronti. E per farlo, per aiutarci in questo, stiamo seguendo appunto la prima lettera ai Tessalonicesi, poi nella seconda metà dell'anno sarà anche il turno della seconda lettera ai Tessalonicesi, e oggi tratteremo la seconda parte del primo capitolo. Quindi vi invito a leggere con me dalla prima lettera ai Tessalonicesi i versetti da 6 a 10. Prima Tessalonicesi da 6, capitolo 1 da 6 a 10. Allora l'Apostolo Paolo scrive a questa chiesa dicendo: voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Infatti, da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nell'Acaia, ma anzi, la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Quindi domenica scorsa abbiamo appunto trattato la prima parte di questo capitolo dove Paolo spiegava che ogni volta che lui pregava, menzionava in preghiera anche i Tessalonicesi e ringraziava Dio appunto per la loro fede, per la loro crescita nella fede, per come stavano maturando incredibilmente, per la loro crescita spirituale. E Paolo lì aveva affermato di sapere che loro erano amati ed eletti da Dio, perché così lui dice: il Vangelo di Gesù Cristo aveva operato potentemente in mezzo a loro tramite lo Spirito Santo. Quindi il Vangelo aveva agito, li aveva trasformati. E adesso nella seconda parte di questo primo capitolo Paolo aggiunge ulteriori dettagli interessanti ed importanti anche per noi, per la nostra vita di fede, proprio a dimostrazione del fatto che il Vangelo aveva veramente operato con potenza in loro. E ora vorrei chiederti, secondo te, secondo la tua propria esperienza personale, quali potrebbero essere dei buoni criteri per descrivere una persona che ama Gesù Cristo e che lo desidera servire e seguire con tutto il suo cuore? Avete una qualche idea? Sentiamo così a freddo, qualche idea, qualche buon criterio per descrivere una persona che ama Gesù e che lo vuole seguire. Secondo voi cosa sono dei buoni criteri? Così dai, non siete troppo timidi, siete in tanti oggi.
Essere umile.
Essere umili.
Fedele.
Fedeli.
Sì. Mansuetudine.
Mansuetudine.
Pazienza.
Pazienza.
Amore. Disponibile.
Amore, disponibilità. Ok. Amore. Vediamo che abbiamo raccolto già diversi segnali, diverse caratteristiche, diversi criteri che dovrebbe rappresentare una persona che ama e che segue Gesù Cristo. Ed è interessante, adesso che leggeremo insieme ancora questi versetti, vediamo se ritroviamo anche alcuni di questi criteri, se questi criteri sono anche gli stessi elencati da Paolo. O meglio, vediamo quali sono i criteri che lui ha elencato. Quindi rileggiamo i versetti da 6 a 7 che trovate anche proiettati qua. Paolo dice appunto: voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Quindi Paolo afferma di sapere che i Tessalonicesi erano veramente eletti da Dio, quindi stati scelti per entrare a far parte della sua famiglia, anche perché avevano scelto di imitare Paolo, Sila e Timoteo nella loro vita, nella loro fede. E siccome Paolo e i suoi compagni a loro volta, nella loro vita, cercavano di imitare e di seguire in tutto e per tutto il loro Signore Gesù Cristo, indirettamente i Tessalonicesi, seguendo l'esempio di Paolo e degli altri, erano diventati anche imitatori del Signore, come lui dice in questi versetti. Ma in che cosa esattamente divennero imitatori di Paolo e degli altri? Poco prima di arrivare a Tessalonica, l'arrivo e la fondazione della Chiesa di Tessalonica, l'arrivo di Paolo e la fondazione della Chiesa lo leggiamo nel Libro degli Atti, capitolo 17, lì è tutto descritto, ma proprio prima di arrivare a Tessalonica, Paolo e gli altri erano stati a Filippi. E a Filippi Paolo e Sila erano finiti in prigione a motivo della loro predicazione, di quello che loro avevano raccontato e condiviso su Gesù Cristo. Ma è interessante leggere quello che poi successe. Infatti leggiamo che Paolo e Sila, che cosa fecero in prigione? Non erano lì tutti affranti, oh, cosa facciamo, siamo in prigione, non possiamo. No, leggiamo che passarono la notte in preghiera e cantando inni di lode al Signore. Allora in prigione cantarono a Dio, pregarono e lodarono Dio, al punto che poi si convertì addirittura al carceriere di Filippi e in seguito a un miracolo furono anche liberati dalla prigione. Quindi sono convinto che quando Paolo giunse a Tessalonica, e poi sappiamo che per le prime 3 settimane Paolo ha predicato, ha evangelizzato nella sinagoga dei giudei, e lì leggiamo che molti credettero a quello che Paolo disse, anche molti giudei e greci, tanti iniziarono a seguirlo, al punto che molti giudei diventarono invidiosi di quello che Paolo stava facendo e così cercarono di mettere in subbuglio tutta la città, al punto che raccolsero tante testimonianze false, tante persone poco raccomandabili a testimoniare contro di loro e trascinarono Giasone, che era uno di quei credenti che aveva ospitato la chiesa in casa sua, lo trascinarono di fronte ai magistrati. E questo tipo di persecuzione andò avanti anche dopo che Paolo fu costretto a fuggire da Tessalonica di nascosto. Ma sono convinto che già dopo la prima ondata di persecuzione Paolo raccontò loro la sua storia di Filippi. E raccontò, sapete, a Filippi sono stato in prigione, ma è successo questo, che io e Sila abbiamo pregato e lodato il Signore e poi si è convertito il carceriere. E poi siamo stati liberati miracolosamente, incredibilmente siamo stati liberati. E in questo Paolo ha incoraggiato i Tessalonicesi a soffrire con gioia, a seguire con gioia, a seguire il Vangelo con gioia nonostante la sofferenza. E così i Tessalonicesi, anche dopo la partenza di Paolo, divennero suoi imitatori, seguendo il Vangelo, ben sapendo che così facendo avrebbero attirato l'ira dei giudei su di loro, cosa che probabilmente anche successe. E Paolo è interessante perché sottolinea come loro affrontarono con gioia le sofferenze, anche quando circa 5 o 6 anni dopo lui scrisse la seconda lettera ai Corinzi. Quindi Paolo, quando stava scrivendo la lettera ai Tessalonicesi, si trovava a Corinto, dopodiché lui è andato avanti, ha continuato i suoi viaggi e 5 o 6 anni dopo si è ritrovato a scrivere una lettera ai Corinzi, la seconda lettera. E qui leggiamo che cosa disse loro, 2 Corinzi 8, capitolo versetti 1 e 2. Ora, fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle chiese di Macedonia. Appunto lì è la zona dove si trova anche Tessalonica. Perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile. E Paolo descrive questa gioia come una gioia incontenibile che nulla riusciva a contenere, e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Quindi nonostante la sofferenza, nonostante la loro povertà, questa loro gioia che avevano nel cuore li ha spinti a donare, ad essere generosi, a sostenere altri credenti, a dare testimonianza. Quindi quello che Paolo vuole trasmettere anche a noi oggi con questo esempio è che chiunque desideri vivere con e per Gesù in questo mondo che di per sé è ostile al Vangelo, al mondo non piace questo messaggio del Vangelo, di quello che Cristo ha fatto per noi, che è morto ed è risorto per noi per darci nuova vita. Questo messaggio è un messaggio di gioia e di speranza per chi lo accoglie, ma questo non esclude che chi accoglie questo messaggio possa dover subire delle sofferenze, possa dover affrontare delle sofferenze a motivo del Vangelo. E questa verità è tra l'altro ben rappresentata in una famosa parabola che Gesù raccontò. Gesù raccontò molte parabole, ma una di queste è la parabola del seminatore. Sicuramente la conoscete, quella parabola dove Gesù spiega come il seme della parola viene seminato, no? Viene sparso in giro, e il seme cade su diversi tipi di terreno. E questi terreni rappresentano i diversi tipi di persone che ricevono il Vangelo. No? Alcuni lo ricevono positivamente, questo seme produce profonde radici e quindi la pianta cresce e porta frutto, ma non tutti ricevono il Vangelo nello stesso modo. Alcuni lo accolgono dapprima con gioia, ma solo per breve tempo. E leggiamo cosa dice Gesù in merito a queste persone in Marco capitolo 4. E così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che, quando odono la parola, la ricevono subito con gioia, ma non hanno in sé radice e sono di corta durata. Poi, quando vengono tribolazione e persecuzione a causa della parola, sono subito sviati. Quindi, le persone che sta descrivendo Gesù Cristo qui sono delle persone che, come i Tessalonicesi, anche accolgono con gioia il Vangelo. Ma sicuramente anche tu avrai conosciuto persone del genere, persone alle quali magari hai condiviso la parola, erano in un momento di bisogno e hanno accolto con gioia il Vangelo, hanno detto: wow, questo è proprio quello di cui avevo bisogno, grazie, adesso io credo in Gesù Cristo e ha cambiato la mia vita. Poi passa il tempo, passano le settimane, passano i mesi o forse gli anni, arrivano delle difficoltà, arrivano delle tribolazioni che magari devono affrontare anche proprio per motivo della loro fede, e che cosa succede? La fede, così come è arrivata, svanisce e se ne va. E questo avviene perché la loro gioia, che avevano inizialmente, era solo superficiale, era temporanea. Era una gioia forse anche basata su delle aspettative che avevano nei confronti della fede di Gesù Cristo, che poi non sono state soddisfatte o sono state deluse, ma quella non era la gioia che dà lo Spirito Santo, così come Paolo scrive invece della fede dei Tessalonicesi. La loro gioia, come lui scrive qui, ha scritto ai Corinzi, è una gioia invece incontenibile, perché era una gioia genuina e prodotta dallo Spirito Santo. E questo ci insegna una cosa, che noi possiamo avere quella gioia che dà lo Spirito Santo solo quando per noi avere Gesù Cristo nella nostra vita è molto più importante dell'avere una vita senza sofferenze. Ora, io con questo non sto dicendo che Gesù vuole che noi soffriamo, perché Gesù non vuole che noi soffriamo, Gesù non vuole per noi la sofferenza, ma se noi ci aspettiamo dalla nostra relazione con Dio solo prosperità e assenza di sofferenza, allora è ben probabile che di fronte alle prime sofferenze, di fronte alle prime sfide, La nostra fede non reggerà, la nostra fede non resisterà, perché quella gioia non sarà stata una gioia che proviene dallo Spirito Santo, ma sarà stata semplicemente una gioia dettata da una soddisfazione momentanea. Quindi la gioia che resta, che resiste, che porta frutto, è solo la gioia che proviene dallo Spirito Santo, che Lui genera nei nostri cuori e che genera quando veramente l'avere Gesù nella nostra vita è l'unica cosa che ci importa, costi quel che costi. Dio vuole donarti la gioia che dà lo Spirito Santo per poterti permettere di avere una fiducia in Dio a prescindere dai tuoi problemi, a prescindere dalle tue sofferenze, a prescindere dalle difficoltà che tu puoi dover affrontare nella tua vita. E se a volte ti capita, e questo veramente può capitare a chiunque, anche al miglior cristiano, al miglior credente, può capitare a volte di sentirsi scoraggiato, di avere dei dubbi o di essere addirittura tentato di mollare la fede a causa delle sofferenze. Pensiamo a Giobbe nell'Antico Testamento, tutto quello che ha dovuto affrontare lui nella sua vita. Quindi a chiunque di noi può capitare di trovarsi in una situazione dove diciamo, ma veramente ne vale la pena di andare avanti? Veramente è giusto quello che sto credendo? O veramente Dio mi ama in questa situazione? Quando siamo tentati a pensare in questo modo, ricordati che Dio conosce ogni dettaglio della nostra vita. Dio conosce ogni dettaglio della tua sofferenza. Dio conosce ogni sfida che tu puoi affrontare, ogni difficoltà che può esserci nella tua vita. Quindi in quei momenti quello che tu puoi fare è chiedere a Dio di ricordare al tuo spirito che sei un figlio di Dio e che dunque non hai nulla da temere. Così come l'Apostolo Paolo scrive nella lettera ai Romani, capitolo 8, dove dice: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E lì afferma anche che uno dei compiti dello Spirito Santo è proprio quello di affermare nei nostri cuori, di ricordare al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Perché quando è lo Spirito Santo a ricordarci questo, allora questo ci dà la forza per andare avanti, per resistere di fronte alle difficoltà, di fronte alle tentazioni, di fronte alle sfide. O quando ci arrivano i dubbi, chiedi allo Spirito Santo di mettere in te questa fiducia, che sei figlio di Dio e che Lui ci tiene a te, che Lui si prende cura di te. Quindi se in questo momento senti che magari ti manca quella gioia che solo lo Spirito Santo sa dare, che cosa puoi fare? Puoi chiedergliela. Chiedigli: Spirito Santo, ridammi nel cuore la gioia che solo tu sai dare. E Lui te la darà. E ne vale assolutamente la pena di farlo. Sapete perché? Perché, come ci dimostra la Chiesa dei Tessalonicesi, la loro perseveranza e la loro gioia che avevano nonostante la sofferenza, fu così evidente a tutti, così evidente, che Paolo dice, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Così come Paolo poi ci espone nei successivi versetti. Leggiamo dal versetto 8 al versetto 9. Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nell'Acaia, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne. Perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. Quindi la loro gioia nella sofferenza prodotta dallo Spirito Santo ebbe un effetto incredibile. I Tessalonicesi furono di enorme incoraggiamento per innumerevoli altri cristiani. Grazie al loro esempio, leggiamo, la parola del Signore si diffuse in tutta l'antica Grecia e ben oltre. Il loro modo di affrontare le sofferenze con gioia divenne un esempio e divenne un incoraggiamento per molte altre persone. È interessante che non divenne tanto una testimonianza per i non credenti, ma la loro fede divenne di incoraggiamento per tutti quei nuovi credenti che si erano appena convertiti e che anche loro stavano per affrontare le prime difficoltà nella loro fede. E quindi, sapendo di quello che era successo a Tessalonica, dissero: wow, anch'io voglio avere questa fede, anch'io voglio continuare così come hanno fatto loro. Al punto che, quando Paolo arrivava in una nuova città e parlava del Vangelo, le persone si convertivano, dopo un po' dicevano: ma sì, noi abbiamo già sentito parlare di quello che il Signore ha fatto a Tessalonica. Wow, anche noi vogliamo avere questa fede. Quindi Paolo dice: io non dovevo neanche più fare tanto. Quando io arrivavo e parlavo del Vangelo, tutti già sapevano quello che il Vangelo aveva fatto a Tessalonica. Quindi grazie mille per questo vostro esempio. Quindi, come incoraggiamento, non sottovalutare l'esempio o l'impatto che il tuo esempio di fede può avere su altri credenti. A volte non ci accorgiamo quanto altri credenti, forse giovani credenti che sono da meno tempo nella fede di noi, osservano la nostra vita. Tu non ti rendi conto quanto magari altri guardano a te come un esempio di fede. Quindi, se sei già da tanti anni nella fede, renditi conto che impatto il tuo esempio può avere nella vita di altri credenti, per la loro crescita nella fede. Non sarebbe bello se la Chiesa viva di Locarno diventasse un esempio di fede per altre chiese, per altri credenti qui nella nostra regione? O se la fama della fede che c'è qui nella Chiesa viva di Locarno andasse oltre la nostra regione, si espandesse in tutto il cantone e ben oltre? Non sarebbe bello se si parlasse in questo modo della Chiesa di Locarno, dicendo: sapete che fede hanno i credenti di quella chiesa? A me piacerebbe che potessimo avere questo tipo di testimonianza. E la fede dei Tessalonicesi, il loro esempio fu di forte testimonianza per altri credenti, anche perché la loro conversione ebbe delle chiare conseguenze. Quindi loro si convertirono a Dio e questo trasformò letteralmente la loro vita, il loro modo di vivere, di affrontare ogni cosa. E la prima cosa fu, così dice Paolo, che scelsero di abbandonare i loro idoli, e qui sto parlando naturalmente di tutti quelli che erano greci, che si sono convertiti, non i giudei perché non avevano idoli, ma i greci che si sono convertiti a Dio, disse, hanno abbandonato tutti i loro idoli per servire il Dio vivente e vero. Quindi non può esserci una genuina conversione a Dio senza che ci sia in noi anche un forte desiderio di servirlo con tutto il nostro cuore. La differenza tra un idolo e Dio è che lui è un Dio vivente, nel senso che lui non è passivo, ma si interessa attivamente alla nostra vita. Lui si interessa a come tu stai, a come tu vivi, a quello che stai attraversando in questo momento nella tua fede, e lui vuole essere per te una fonte di vita e di gioia. Vuole essere questo per te nella tua vita. Quindi non ha senso ritornare a ricercare soddisfazione negli idoli, ovvero in là dove noi ricercavamo soddisfazione nella nostra vita prima di conoscere Gesù. E forse tu pensi: ma io non ho nessun idolo da abbandonare nella mia vita, io non ero un pagano prima, ero un buon cristiano, forse di nome, ma non un pagano, e non avevo degli idoli da abbandonare, non ho degli idoli da abbandonare. Ma in realtà un idolo è qualsiasi cosa che noi adoriamo nella nostra vita, qualsiasi cosa che può prendere il posto di Dio nella nostra vita, qualsiasi cosa nella quale noi confidiamo quando ci troviamo magari di fronte alle difficoltà e che ci aiuta poi ad andare avanti, che ci dà forza. Che cosa ti dà forza nelle difficoltà? Che cosa ti aiuta ad affrontare le sfide, ad andare oltre gli ostacoli nella tua vita? È la tua fede in Dio o è qualcos'altro? Quindi un idolo è in realtà un'espressione di ribellione a Dio, perché è come se diciamo, io non ho bisogno di te, io ce la faccio da solo, ho altre cose sulle quali appoggiarmi. Mentre convertirsi dagli idoli a Dio significa accettare che Dio sia l'unica autorità nella nostra vita, che Lui sia l'unica nostra via di salvezza che noi vogliamo seguire nella nostra vita. Paolo inoltre ci dice che noi serviamo un Dio vero, quindi un Dio vivente e un Dio vero. E questo Dio vero che cosa fa? Lui porta alla luce tutte quelle menzogne che ci sono ancora nella nostra vita, che noi teniamo rinchiuse là nel profondo del nostro cuore. Se tu hai scelto di servire il Dio vero, allora permettigli anche di portare alla luce tutte quelle cose, tutto ciò che ti impedirebbe di essere di esempio per gli altri. Permettigli di aiutarti a portare alla luce tutto quello che ti impedirebbe veramente di servire Dio con tutto il tuo cuore. E se ti rendi conto che in certe situazioni, e questo può benissimo capitare, a volte capita anche a me, se ti rendi conto che in certe situazioni, a un certo punto della tua vita, tu tendi a tornare a delle vecchie abitudini, quindi a ciò che tu sapevi un tempo portarti soddisfazione, a ciò che sapevi che ti aiutava ad affrontare le situazioni in un determinato modo, ma che non è Dio, allora ricordati che hai scelto di servire un Dio vivente e vero e che desidera Lui stesso soddisfare ogni bisogno del tuo cuore. Lasciati ispirare dall'esempio dei Tessalonicesi e rivolgiti al Dio vivente e vero per scoprire quello che Lui ha da darti, quello che Lui ha da offrirti. E non lasciarti ingannare dai falsi idoli. Dio ti ama troppo. Dio è un Dio geloso, Lui non vuole condividerti con loro. E Lui ha molto di più da darti di qualsiasi idolo morto nel quale tu hai potuto confidare in passato nella tua vita. Quindi questo era una prima chiara conseguenza della conversione, il desiderio di voler servire Dio con tutto il nostro cuore. Ma questa non è l'unica chiara conseguenza, come ci dice Paolo basandoci sull'esempio dei Tessalonicesi, ma lui dice che un'altra conseguenza della conversione è che quando noi ci convertiamo a Dio, questo cambia totalmente il nostro modo di vedere il futuro e di vedere l'eternità. Leggiamo gli ultimi versetti, l'ultimo versetto, dove Paolo dice, quindi voi vi siete convertiti dagli idoli a Dio, dice prima per servire il Dio vivente e vero, e poi dice anche per aspettare dai cieli il Figlio suo che Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. E qui Paolo utilizza questo termine aspettare, che tradotto letteralmente significa o indica un'attesa con trepidazione. Sai quando ti capita di dire, wow, io non vedo l'ora che questa cosa avvenga. E vorrei farti un esempio pratico della mia vita. Forse voi sapete, o molti di voi sanno, che in autunno ho avuto veramente un forte problema con la schiena, quindi un mal di schiena così che mi impediva di stare seduto. Ce l'ho ancora, ma non è più così grave. E al punto che verso fine novembre io dico, no, io devo fare qualcosa, devo cambiare qualcosa nel mio stile di vita quotidiano. E tra le tante cose ho scelto di ordinare una nuova scrivania per il mio ufficio. Quindi una nuova scrivania rialzabile in modo che posso cambiare ogni tanto posizione e ogni tanto lavorare anche in piedi. Ora, io ho ordinato questa scrivania a fine novembre, sapendo che i termini di consegna sarebbero stati abbastanza lunghi, no? la ditta mi ha detto: guarda che i termini di consegna sono dalle 8 alle 10 settimane, poi essendoci di mezzo i festivi il tutto può anche allungarsi. Io sono lì che conto le settimane, no? Adesso sono 8 settimane, quindi so che, aspetta, prima o poi dovrà arrivare questa scrivania. Però vi ammetto che ogni settimana che passa, quindi ogni lunedì che io torno in ufficio e dico, caspita, la mia scrivania non è ancora arrivata, un pochino deluso sono. Anche perché adesso mi sta tornando appunto il mal di schiena, quindi dico, io non vedo l'ora che arrivi questa scrivania. Sono un po' deluso, però quello che mi stimola ad andare avanti è il sapere che, ok, dai, sono passate 8 settimane, quindi non durerà più a lungo finché finalmente questa scrivania arriverà. Quindi questo mi stimola ad andare avanti, a sperare che questo succeda veramente. E lo stesso vale anche per la nostra vita cristiana. Ogni nuova generazione di credenti ha il diritto di aspettarsi il ritorno di Cristo durante il tempo che è ancora in vita. Quindi noi abbiamo il diritto di aspettarci il ritorno di Cristo ancora in questa generazione. E naturalmente le generazioni passate prima di noi hanno avuto anche la stessa speranza. E sappiamo che questa speranza ormai per loro è stata delusa. Ma loro non hanno sbagliato avendo questa aspettativa, anzi è stata più che giustificata, e lo stesso lo è per noi. Perché noi, se noi viviamo aspettandoci il ritorno del Re, quindi il ritorno di Gesù Cristo, saremo anche automaticamente stimolati a voler essere pronti per quel giorno, quando veramente arriverà. Io ad esempio, appunto, io so che prima o poi questa scrivania arriverà e so già come cosa succederà, no? Io sto aspettando da settimane e settimane e poi prima o poi un giorno arriverà la telefonata che mi diranno: guarda che dopodomani arriva la scrivania. E dico, grazie, come faccio adesso? Cioè, devo spostare tutto. Quindi io so che devo organizzarmi, so che devo essere pronto. E così ho iniziato a fare un po' di ordine. Ho iniziato a togliere le cose che non mi serviranno, ho già iniziato a pianificare. Ok, cosa faccio quando ricevo la telefonata? So che devo mettere via i libri, devo togliere tutti i mobili, dove li metto? Quindi, in un certo senso, sono pronto per quando arriverà la telefonata, per il giorno in cui finalmente arriveranno quei mobili. In che modo l'aspettativa di un imminente ritorno del Re potrebbe cambiare invece il tuo modo di vivere la tua vita, la tua prospettiva, le tue priorità di vita, il tuo modo di affrontare le difficoltà o i problemi nella tua vita? Come potrebbe cambiare tutto questo se tu avessi un'aspettativa che Cristo potrebbe già tornare prossimamente? Sapete, prima di morire Gesù Cristo, prima di andarsene, no? Prima di morire, di risuscitare e di ritornare al Padre, Gesù disse ai suoi discepoli: io devo morire, ma non siate turbati, non preoccupatevi. E lo fece descrivendo il cielo come la casa di suo Padre. E disse, sapete, nella casa di mio Padre ci sono tante stanze, tanti appartamenti, tante case. Io adesso sto andando là per preparare una casa per ognuno di voi. E poi aggiunse dicendo in Giovanni 14:3: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi il punto centrale di Paolo è che se noi aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo, che è stato risuscitato dai morti, questo è il presupposto per poterci aspettare che veramente quel Gesù Cristo che è andato a prepararci un luogo sarà lui stesso un giorno a tornare per prenderci con sé. Quindi noi dobbiamo aspettarci questo, che Gesù Cristo veramente un giorno tornerà per prendersi con sé. E che questo Gesù, come dice Paolo, verrà per far cosa? Per liberarci dall'ira imminente. Per liberarci dall'ira imminente. Perché è questo che sta per accadere. L'ira di Dio sta per riversarsi su questo mondo a causa del peccato. Sta per riversarsi su chiunque rifiuta di credere in Gesù Cristo come figlio di Dio. Ma Paolo ci spiega anche che se noi crediamo in Gesù Cristo, l'ira di Dio non si riverserà su di noi. Noi siamo destinati a passare l'eternità con Dio, con Lui. Proprio perché Gesù Cristo ha preso su di sé la punizione che noi avremmo meritato. Gesù ha pagato il prezzo per i nostri peccati. E se credi in Lui, allora non hai nulla da temere. Tu puoi aspettare il ritorno del Re con gioia, perché sai che Lui ti porterà con sé. E se senti che il pensiero del ritorno di Cristo ti mette in un certo senso ansia, perché ti chiedi, ma sono pronto per il suo ritorno? Sono veramente stato accolto da Gesù Cristo? Allora ti invito a fare tua la promessa che Gesù ti libera dall'ira imminente. Se tu già conosci Gesù Cristo, allora puoi essere sicuro che Gesù ti ha liberato dall'ira imminente. E se ancora non sei certo di questo, beh, allora confida oggi in Gesù Cristo. Non è ancora troppo tardi, puoi farlo adesso, in questo momento. Se tu riponi la tua sorte in Lui, Lui ti libererà dall'ira imminente e tu potrai affrontare il ritorno del Re con gioia. Dunque, questa mattina abbiamo visto che il messaggio del Vangelo è un messaggio di gioia, di speranza, e che Gesù vuole mettere questa gioia nel nostro cuore tramite lo Spirito Santo. E questa gioia ci spingerà a voler servire Dio con tutto il nostro cuore e ad aspettarlo desiderandolo fermamente, aspettando il ritorno di Cristo. Quale di questi due aspetti ti sfida maggiormente? Il servire Dio con tutto il cuore, nonostante le sofferenze? Oppure l'aspettare desiderandolo fermamente il ritorno di Cristo? Quale di questi due aspetti ti sfida maggiormente? L'aspettare Cristo, nonostante, già da così tanto tempo ha promesso di tornare, non è ancora tornato? Oppure servire Cristo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua vita, giorno dopo giorno? In quale di questi due aspetti potresti diventare ancora di più di esempio per altri credenti? Ricorda che la gioia per fare tutto questo viene dallo Spirito Santo. È Lui stesso a darti le forze per fare queste cose. Quindi non pensare di poterlo fare da solo, perché sei destinato a fallire, ma richiedi a Gesù Cristo di darti la gioia nel cuore che solo lo Spirito Santo sa dare. Amen. E ora vorrei invitarti a riflettere in silenzio un attimo su queste due domande. Su quale di questi due aspetti ti sfida maggiormente? E a dare una risposta nel tuo cuore a Dio. A dire, sì, Signore, io da oggi in poi voglio nuovamente servirti ancora di più con tutto il mio cuore. Oppure, sì Signore, io voglio riprendere ad aspettare con gioia il tuo ritorno, sapendo che tu tornerai per prendermi con te. O qualunque sia la tua risposta a Dio oggi, ti invito a farla adesso in preghiera, in silenzio, e poi io pregherò per te. Signore Gesù Cristo, io ti ringrazio perché un giorno, sì, noi tutti o la maggior parte di noi ha veramente deciso di seguirti, abbiamo deciso di lasciare dietro di noi la nostra vecchia vita per affrontare il futuro con te al nostro fianco. Quindi ti ringrazio, Signore Gesù Cristo, per la gioia che tu hai messo nei nostri cuori tramite lo Spirito Santo. E ora ti prego veramente di darci le forze di cui abbiamo bisogno, di darci la volontà per servirti con tutto il nostro cuore, nonostante le sfide, i dubbi, le tentazioni, nonostante tutto quello che possa succedere nella nostra vita, dacci le forze per servirti. E dacci anche la gioia per l'attenderti, per l'aspettarti veramente con trepidazione, in modo che non vediamo l'ora che tu torni per prenderci con te. Ti ringraziamo già per quello che tu stai preparando per noi nell'eternità. So già che sarà incredibile, meraviglioso. Non vedo l'ora di vedere l'appartamento che tu hai preparato per me, Signore. Quindi grazie che posso aspettare il tuo ritorno con gioia, sapendo che sarà un momento veramente di gioia e di allegria e non di tristezza. Amen.